La liturgia ci prepara alla Settimana Santa che abbiamo cominciato ieri, Domenica delle Palme, con la lettura della Passione del Signore secondo il Vangelo di San Marco. E oggi, nel Vangelo della Messa, abbiamo letto l'episodio dell'unzione di Betania dal Vangelo di San Giovanni. Allora, io notavo che proprio perché abbiamo letto ieri nella messa della Domenica delle Palme o di Passione, la Passione secondo San Marco, che comincia proprio con l'episodio dell'unzione di Betania, ecco, penso che questo episodio, che peraltro si legge sempre nella messa del Lunedì Santo, questo episodio ci possa accompagnare in modo particolare quest'anno e a vivere bene la Settimana Santa, o perlomeno possiamo cercare di ottenere da questo episodio che leggiamo della vita di Gesù, che accade 6 giorni prima della Pasqua, qualche suggerimento per la nostra orazione, per la nostra vita interiore, per cercare di vivere questi giorni particolarmente vicini a Gesù e anche molto attenti a quello che lo Spirito Santo ci vuole dire e molto affidati all'intercessione di Santa Maria, che visse quei giorni con particolarissima intensità. Allora, proviamo a rileggere quanto leggevamo questa mattina della Messa dal Vangelo secondo Giovanni. 6 giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betania, dove si trovava Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. E qui fecero per lui una cena. Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali. Maria allora prese 300 grammi di profumo di puro nardo, assai prezioso, ne cosparse ai piedi di Gesù, poi li asciugò con i suoi capelli e tutta la casa si riempì dell'aroma di quel profumo. Proviamo a vedere come dice la stessa cosa, come introduce lo stesso episodio San Marco. San Marco scrive così: Gesù si trovava a Betania, nella casa di Simone il Lembroso. Ecco, vedete che Marco dice il nome del padrone di casa, mentre Giovanni lo tace. Mentre era a tavola, giunse una donna che aveva un vaso di alabastro pieno di profumo di puro nardo di grande valore. In questo caso, invece, Giovanni dice chiaramente chi è questa donna e la identifica con Maria di Betania. Invece San Marco sorvola sulla identità di questa donna. Ella ruppe il vaso di alabastro e versò il profumo sul suo capo. Come vedete, San Marco dice che versa il profumo sul capo e San Giovanni dice invece che lo versa sui piedi e che poi li asciugò con i suoi capelli. E poi si introduce il tema della critica dei discepoli, a cui arriviamo dopo. Allora, proviamo a riflettere un po' su questa scena, così come la racconta San Giovanni e San Marco. Vediamo di prendere aspetti dall'uno e dall'altro. Intanto io direi entrambi parlano di una casa, e quindi è molto significativo per me che all'inizio della Settimana Santa ci sia un episodio della vita di Gesù vissuto in casa. D'altra parte Gesù prediligeva stare nelle case degli amici, nelle case, sicuramente anche nella casa di sua madre, e nella casa di Pietro, nelle case dei suoi discepoli, di coloro che lo invitavano, di coloro che si convertivano e anche di coloro che erano sulla strada della conversione. Pensate come Gesù stesso si autoinvita nella casa di Zaccheo: scendi presto e sarò a pranzo a casa tua. scendi presto dall'albero, no? Dove era salito per vedere Gesù. Quindi questa dimensione casalinga, familiare, di amicizia della vita di Gesù lungo tutta la sua vita pubblica, che riflette una caratteristica della sua vita invece, diciamo così, normale a Nazareth, a noi aiuta perché ci fa capire che la Pasqua veramente la possiamo vivere con Gesù nell'ordinarietà delle nostre situazioni, nella nostra casa, nella nostra famiglia, e tra le persone care. E è lì che possiamo incontrare Gesù, è anche lì, o è soprattutto lì. E penso sempre che Gesù predilige questi momenti di intimità familiare o di amicizia per gli eventi più importanti della sua vita pubblica, no? Per un discorso importante, per un gesto significativo, per un miracolo, per un discorso. E così sarà anche giovedì prossimo, giovedì santo, quando celebreremo la messa nella cena del Signore. Ecco, scopriremo che lui è in un momento che sicuramente è della liturgia ebraica, del ricordo della Pasqua, ma è anche un momento familiare, un momento di riunione attorno ad una cena. E lui istituisce l'Eucaristia, cioè quel sacrificio che poi compirà sulla croce e che noi sempre, attraverso il dono del sacerdozio, possiamo rinnovare su tutti gli altari del mondo, no? Dall'Oriente all'Occidente, come diceva la profezia. Quindi a casa, quindi siamo a casa con Gesù, stiamo a casa con Gesù, potremmo dire, per dire che il Signore ci invita a casa sua, ci invita a stare in un dialogo familiare con Lui, a perdere le formalità, ad entrare nell'intimità. E di fatto si vede che questi tre fratelli, Marta, Maria e Lazzaro, sono presenti. Forse è una cena anche fatta apposta per ringraziare in qualche modo Gesù di questo miracolo così grande, che è impagabile. Nessun miracolo è pagabile, ma questo fatto di aver ridato la vita a Lazzaro, il loro fratello, che era morto, è una realtà così grande che ci immaginiamo che Marta e Maria vogliano fare qualcosa, vogliono fare di tutto per significare a Gesù la loro gratitudine. E allora inventano questa cena, possiamo pensarla così. E come abbiamo già notato in altre volte, Marta e Maria, che nel dialogo con Gesù hanno superato alcune loro difficoltà, anche nel dialogo tra di loro, e si sono convertite, possiamo dire così, e si sono capite e si accettano l'una e l'altra nella diversità delle loro personalità, e quindi riescono a dialogare con Gesù nella diversità delle loro personalità. Mentre prima, in quell'episodio che narra San Luca, c'è un contrasto, no? A Marta dà fastidio che Marta sia seduta a parlare con il Signore invece che muoversi e servire, no? Invece dopo insieme pregano Gesù per il loro fratello che è malato, insieme vanno da Gesù a dirgli che se lui, cioè che credono che lui potrà fare qualunque cosa, no? E chiederla al Padre che lui la otterrà, anche se lo fanno in modo diverso, Marta subito e Maria dopo, quando viene invitata da Marta, Marta con grande capacità di dialogo e Maria invece commuovendosi e mettendosi a piangere, quindi non riuscendo più a concludere quella sua frase, però facendo piangere Gesù. Ecco, anche in questo caso si vede come Marta e Maria conservano la loro personalità, Marta serve e Maria fa questa cosa meravigliosa dell'unzione con il suo profumo. Io mi immagino che si siano accordate per suddividersi queste incombenze sulle quali erano d'accordo, e ciascuna fa quello che le riesce meglio. Marta serve e Maria fa questo gesto d'amore audace, forse anche immaginandosi che avrebbe provocato lo sconcerto di qualcuno. Maria allora, cioè proprio allora, come dire, nel momento convenuto, forse è stata un'occhiata di Marta che gli ha detto: dai, adesso è il momento buono, e perché stanno tutti pranzando, sono tutti satolli, tutti contenti perché il cibo è buonissimo, e questo è il momento buono, è il momento di maggiore tranquillità, è il momento in cui il Signore è più sereno, più tranquillo, vai, no? Allora prese 300 grammi di profumo di puro nardo, assai prezioso, ne cosparsi i piedi di Gesù, poi li asciugò con i suoi capelli. E San Marco, come leggevamo prima, dice: e una donna che aveva un vaso di alabastro pieno di profumo di puro nardo di grande valore ruppe il vaso di alabastro e versò il profumo sul suo capo. Possiamo mettere insieme anche i due racconti e pensare che abbia versato il profumo sia sul capo che sui piedi, e ciascun evangelista racconta quello che gli è rimasto più impresso. E Gesù poi, dopo quelle parole che dice dopo, fa capire che ha unto tutto il suo corpo per la sepoltura, quindi si capisce dal capo il profumo scende, come erano abituati a vedere consacrare i re, no? Con l'olio che scendeva e consacrava tutta la persona. E quindi Marta compie questo gesto, che è allo stesso tempo un gesto sacro e di consacrazione, anche se lo fa con ciò che è sacro, o è santo, o è bello, o è ricco e caro per lei. È un profumo che probabilmente anche si suddividevano le due sorelle, essendo così prezioso, ed entrambe lo donano a Gesù, che significa da parte loro donargli qualcosa che è per loro molto caro, perché mi immagino che quando una donna appunto si profuma con questo profumo così prezioso, poi il profumo la accompagna a lungo e quindi anzi la precede negli ambienti dove entra e avvisa che lei è presente o la identifica, quindi diventa come una parte di lei, e dal punto di vista simbolico donare il proprio profumo a Cristo significa dirle: io sono con te, io ti seguirò sempre, io sono tutta tua. E lo significo dandoti tutto qualcosa che è mio e che normalmente mi accompagna tutti i giorni della mia vita. Perché un profumo così ricco e così anche abbondante probabilmente sarebbe durato molti anni. Quindi noi possiamo cogliere da questo gesto di Marta e di Maria anche un suggerimento, forse, no? Un suggerimento che forse il Signore ci chiede: donami anche tu in questa Pasqua il tuo profumo, no? Che è qualcosa che abbiamo di caro, qualcosa anche di molto personale, che può essere un gesto, può essere un po' del nostro tempo, può essere l'impegno per superare una nostra difficoltà, per vivere un certo aspetto della vita cristiana, per riconciliarci con persone con le quali siamo invece ai ferri corti, per chiedere perdono e anche offrire il nostro perdono, per fare la pace, per accettare una situazione di vita difficile nell'ambito affettivo, nell'ambito lavorativo, nell'ambito familiare, nell'ambito dell'amicizia o della vita sociale. E ecco, offrirlo a lui come un profumo. E in realtà sappiamo che se noi offriamo questo qualcosa di noi molto intimo, molto profondo, questo proposito, oppure gli chiediamo al Signore di poter vivere in questi giorni un passo avanti importante nella nostra vita spirituale, in realtà è il Signore che ci dona il suo profumo, che è il profumo di Cristo, il bonus odor Christi, che è, secondo San Paolo, la caratteristica del cristiano, che porta con sé questa questa presenza di Dio che poi diffonde intorno un profumo che è un profumo ovviamente di indole spirituale. E possiamo cercare appunto nella nostra vita, nel nostro cuore, nella nostra intimità, nella nostra anima, nelle vicende della nostra esistenza, qualcosa da offrire a Gesù come profumo che possa accompagnarlo lungo tutti questi giorni della passione. Voi pensate che questo profumo così forte, così buono e così abbondante che si è versato sui capelli di Gesù, sui suoi piedi, ma anche su tutto il suo corpo e quindi sulle sue vesti, sarà rimasto dentro, avrà impregnato le sue vesti e quindi, passando poi pochi giorni, ed essendo Gesù in viaggio, forse non avrà avuto l'occasione poi di cambiare le vesti o non avrà voluto farlo, perché quindi anche quando stava nell'orto degli ulivi, anche quando prima ancora ha istituito l'Eucaristia, questo profumo era addosso ai suoi vestiti, quindi lo ha accompagnato in quel momento. E poi nell'orto degli ulivi, con quel momento così difficile di preghiera angosciata e di sudore di sangue, quel profumo che era addosso alle sue vesti lo ha accompagnato e lo ha confortato. Quindi in questo modo Marta e Maria e Lazzaro, gli amici di Gesù, sono riusciti a stargli vicino. Quindi questi tre, anche se non erano fisicamente presenti, erano come in qualche modo più presenti dei tre discepoli che poi invece si addormentano nell'orto degli ulivi, non ce la fanno a resistere alla durezza di quel momento. Quindi il profumo accompagna Gesù, lo accompagna anche nella cattura, nei processi che subisce, nella casa del sommo sacerdote dove riceve lo schiaffo, quando viene accompagnato da Pilato, quando viene messo in carcere. Ecco. Forse anche quando viene flagellato, pur essendogli strappati via le vesti, e forse quella veste che i soldati tirano a sorte perché è intessuta bene, tutta ad un pezzo di grande valore, come il profumo di nardo, e forse fatta dalla Madonna, e quindi non la vogliono dividere, suddividere come se avesse delle cuciture. Non ce le hai, quindi la tirano a sorte. Quella veste, quel fortunato che la vince alla sorte, ecco, quella veste probabilmente era ancora intrisa di questo profumo meraviglioso. E quindi ha accompagnato questo profumo, ha accompagnato Gesù anche sulla croce, pensate, no? I suoi capelli ancora impregnati di questo profumo. E forse gli ha dato un po' di conforto nell'ambito di quella sofferenza così grande, sofferenza spirituale, perché si rendeva conto che aveva addosso a sé tutti i peccati di tutti gli uomini, di tutti i tempi, e poi sofferenza spirituale per la sensazione di abbandono da parte del Padre e sofferenza fisica, con tutti quei dolori, uno più grande dell'altro, che colpiscono tutto il suo corpo e tutti i suoi sensi interni ed esterni. Allora Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli che stava per tradirlo, racconta San Giovanni, disse: perché non si è venduto questo profumo per 300 denari e non si sono dati ai poveri? E vediamo cosa dice San Marco, cosa che leggevamo domenica nella Passione. Ci furono alcuni fra loro che si indignarono. Perché questo spreco di profumo? Si poteva venderlo per più di 300 denari e dargli ai poveri, ed erano infuriati contro di lei. Pensate quanti verbi usa, ecco, San Marco. San Marco dice che è un fatto collettivo, no? E invece San Giovanni punta su Giuda come protagonista di questa protesta. E certo, pensate, dice San Marco, si indignarono e poi ancora erano infuriati contro di lei, cioè proprio se la pigliano con lei. Pensate, Com'è possibile, no? Sono discepoli del Signore, stanno imparando tante cose importanti, eppure se la pigliano con questa donna che ha fatto quest'opera di generosità. Poi vedremo poi le parole di Gesù come la loda. E loro hanno una visione ristretta, hanno una visione solo economica, non che sia, della povertà, non che sia sbagliato considerare la povertà da un punto di vista economico. Però evidentemente poi Gesù li aiuta a considerare anche altre dimensioni, altri valori. E noi che ci rendiamo conto che questi discepoli se la pigliano con lei e sono infuriati contro lei, si indignano contro lei, possiamo pensare, ecco, forse il Signore ci chiede, come profumo della nostra Pasqua, di abbandonare questi sentimenti. Di che a volte possono essere anche del tutto legittimi, anzi utili ad ottenere un bene difficile, no? Il fatto di indignarsi per un'ingiustizia ci può portare a fare, ad operare per ottenere il bene arduo, no? Però altre volte invece sono frutto di ira, di inimicizia, di odio, di impazienza, in sostanza di mancanze della virtù della carità. La quale invece è paziente, e non si indigna, ecco, e tutto crede, tutto copre, tutto sopporta, come dice San Paolo. E allora io penso che parte di questo profumo, ecco, c'è come in questo Vangelo un contrasto tra il profumo e, parafrasando quello che il Papa diceva anche a Napoli, usava la parola proprio puzza, no? La puzza del peccato. Allora c'è questo contrasto tra profumo e puzza. Allora cerchiamo di chiedere al Signore la sua grazia e di convertirci per fare in modo che ci sia profumo nella nostra anima e di abbandonare, ecco, quel peccato che dà cattivo odore. Ecco, San Giovanni annota che Giuda disse questo perché non si è venduto per dare ai poveri, non perché gli importasse dei poveri, ma perché era un ladro. E siccome teneva la cassa, prendeva quello che vi mettevano dentro. Gesù, allora a questo punto interviene Gesù, quindi la prima protagonista insieme con Marta e Lazzaro di questo episodio è Maria, con il suo profumo. E il contrasto viene da Giuda e i discepoli, secondo San Marco, e poi interviene Gesù a pacificare, a dare la soluzione tra i due contendenti. A dare il giudizio, è bene o male quello che ha fatto questa donna? Secondo lei ovviamente è bene, perché se l'ha fatto vuol dire che l'ha pensato come un atto d'amore verso Gesù. I discepoli dicono che è male. Gesù allora disse a Giuda: lasciala fare, perché ella lo conservi per il giorno della mia sepoltura. I poveri infatti li avete sempre con voi, ma non sempre avete me. Questo è San Giovanni. E San Marco dice, più al plurale, no? Perché in San Marco sono alcuni dei discepoli. Allora Gesù disse: lasciatela stare, perché la infastidite? Ha compiuto un'azione buona verso di me. I poveri, infatti, li avete sempre con voi e potete far loro del bene quando volete, ma non sempre avete me. Ella ha fatto ciò che era in suo potere, ha unto in anticipo il mio corpo per la sepoltura. In verità io vi dico, dovunque sarà proclamato il Vangelo, per il mondo intero, in ricordo di lei, si dirà anche quello che ha fatto. Ecco, in questo San Marco dice una frase più ampia, con più concetti da parte di Gesù, molto bella, no? E intanto noi apprezziamo tanto di Gesù il fatto che lui intervenga per difendere i più deboli. In questo caso la più debole è una donna che non ha detto nulla e sappiamo che in quell'epoca in particolare le donne avevano una posizione molto secondaria nella società, e gli uomini comandavano e interviene a difendere lei. Perché è la più debole nei confronti degli uomini e dei discepoli, e allo stesso tempo la loda perché dice ha compiuto un'azione buona verso di me. Quindi ha il coraggio di Gesù, che ovviamente non ci meraviglia che abbia coraggio, e il valore della sua verità, la capacità che ha di correggere i suoi discepoli e dirgli: guardate che voi pensate che abbiamo fatto una cosa cattiva, invece no, io vi dico che ha fatto una cosa buona. Vi state proprio sbagliando. I discepoli di Gesù che si sbagliano, che sono irruenti e si sbagliano. E anche noi dobbiamo essere capaci di cambiare il nostro parere se il Signore Gesù in qualche modo ci fa capire che ci stiamo sbagliando, e leggere il Vangelo per modificare il nostro criterio con cui valutiamo le cose della nostra vita, le cose del mondo, anche della vita di altri, no? Ci aiuta molto il Signore, come Papa Francesco spesso aiuta i credenti a essere molto attenti nei giudizi interiori o esterni, le chiacchiere, no? Cioè, attenzione alle chiacchiere che possono essere proprio un grande peccato. E quindi questi signori, senza nessun problema, criticano, e anche proprio ad alta voce, alla presenza di Gesù. Questo è il loro vantaggio, che non hanno timore di farlo alla presenza di Gesù, e quindi Gesù ha la possibilità di correggerli. Altre volte corregge anche perché legge nel cuore, no? Però in questo caso l'hanno detto e lui li corregge: no, ha compiuto un'opera buona verso di me, i poveri li avrete sempre con voi, quindi potete far loro del bene. Non è che nega che bisogna fare del bene ai poveri, anzi, e questo significa anche che loro erano molto attenti ai poveri. Ma non sempre avete me. Ecco, il Signore in qualche modo continua a spiegargli che sta avvenendo qualcosa di definitivo, di tragico, però di molto importante per la sua missione. E fa anche una profezia sul fatto che, e le donne non potevano saperlo, che avrebbero poi desiderato andare ad imbalsamare il corpo di Gesù, a riempirlo di profumi, ma non potranno avere il tempo perché il venerdì sera devono smettere di lavorare in fretta e furia perché già è il tramonto e poi c'è tutto il riposo del sabato. E quando vanno la mattina presto del primo giorno dopo il sabato, Gesù è già risorto. Quindi Gesù fa questa profezia, che poi loro verificheranno dopo come profezia, come valida, e gli parla della sepoltura. Fra l'altro fa questa lode bellissima per un'azione che, se volete, è un'azione superflua, potremmo dire così, no? Dal punto di vista umano, forse esagerata, forse appunto umanamente i discepoli dicono è uno spreco, e invece Gesù loda proprio quell'azione che con una razionalità umana sembra uno spreco. Quindi vedete come Gesù apprezza ciò che è amore, anche potremmo dire l'esagerazione dell'amore. Questa lode, questa profezia sul fatto che ovunque sarà predicato il Vangelo si dirà di questa donna e di quello che ha fatto, e si dirà che è una cosa buona, non l'ha fatta, mi pare, per nessun altro episodio del Vangelo. E è molto bello sapere che Gesù sapeva, no, quello che sarebbe stato scritto nel suo Vangelo, quello che sarebbe stato letto, predicato, ricordato ovunque, in ricordo di lei si dirà anche quello che ha fatto. Forse possiamo pensare così, che San Marco, cioè possiamo trovare il significato del fatto che San Marco non dica il nome della donna perché tutte le donne possano identificarsi con lei, ma anche tutti gli uomini in modo diverso, devono poter pensare: anch'io posso con il Signore Gesù vivere un amore generoso e in qualche modo esagerato, non aver paura di voler bene al Signore con questa audacia, e perché questo il Signore lo gradisce. Anche gradisce un'azione personale in attenzione a Lui. Senz'altro noi ci ricordiamo che questa opera buona operata verso di Lui, per esempio da San José María Escrivá, viene applicata a tutta la cura della liturgia, la cura anche delle delle vesti del sacerdote, dei lini, le tovaglie, tutto il materiale che serve all'Eucaristia, i vasi sacri, che abbiano il decoro, la dignità, la pulizia che è bella per Gesù. Lui anche gli piaceva addirittura qualche volta proprio per fare solo per Gesù qualcosa di bello, ecco, che so, mettere, se riceveva in regalo una piccola pietra preziosa, magari la incastonava in un calice, però là dove poteva, non, era vista solo da nostro Signore, cioè che non appariva all'esterno, o in qualche tabernacolo ha fatto anche qualcosa di questo tipo. Come a dire, è solo per Gesù, no? Ed è solo per Lui. E a volte ci sono appunto alcuni diciamo, all'interno dei tabernacoli, ben curati, anche con qualche fregio, qualche opera d'arte, che è, possiamo dire così, vista solo dal Signore, e quando il sacerdote apre il tabernacolo per inserire l'Eucaristia, per custodirla lì, perché noi la possiamo lì adorare, possiamo pregare davanti al tabernacolo. Ecco, forse anche la nostra presenza davanti al tabernacolo è profumo che versiamo sul capo e sui piedi del Signore, e allo stesso tempo è il luogo dove noi ci impregniamo del buon odore di Cristo, che oltre ai momenti più importanti dei sacramenti, in cui noi stessi mangiamo l'Eucaristia, il corpo di Cristo, come ricorderemo giovedì nella messa e nella cena del Signore, e ci rivestiamo di Cristo nel sacramento della penitenza, però, e anche in tutti gli altri sacramenti riceviamo la grazia di Cristo, ma nell'adorarlo, forse potremo andarlo a trovare, ecco, la sera del giovedì fino e anche al venerdì mattina, lì dove è custodito l'Eucaristia, per adorare il Signore. In questo modo il suo profumo viene su di noi, come mi immagino che anche i capelli di Maria siano rimasti impregnati di quel profumo, per cui anche se lei non è riuscita, poiché gli ha asciugati i piedi con i suoi capelli, perché lei non è riuscita forse a stare vicino al Signore durante la Passione, o forse sì, ci sono varie interpretazioni, ma in ogni caso lei è rimasta unita a lui attraverso questo profumo che, nel momento in cui lei l'aveva versato sui piedi di Gesù, era diventato profumo di Cristo. Quindi lei, con i suoi capelli impregnati di quel profumo, ha potuto capire che era unita a Gesù. Allora, tutto questo accade in noi attraverso la vita della grazia, cioè attraverso la presenza di Gesù nella nostra anima, in grazia. Quando nel libro di Gesù che passa, San Cosimo Maria fa l'omelia nel giorno di Pasqua, la intitola Cristo presente nei cristiani. Ecco, Cristo risorto, dobbiamo contemplarlo come presente in noi, che dimora in noi. Ecco, questa casa in cui accade questo episodio bellissimo, in realtà nella vita cristiana la casa di Gesù diventa la Chiesa, e poi anche ciascuno di noi. Nella nostra casa noi ti vogliamo, Signore, invitare, e quindi vivere con te, nell'intimità del nostro cuore, questi giorni di Settimana Santa, accompagnati dallo sguardo e anche dalla mano forte di Maria, che, come è accaduto a Giovanni, l'ha preso sotto braccio e se l'è portato lì vicino alla croce per fare compagnia a Gesù che moriva per la nostra salvezza.